Buonasera, Ave Maria a tutti i nostri amici che siete in ascolto con collegamento streaming dall'app di Radio Buon Consiglio. L'incontro di questa sera ha per tema il film. Cercheremo di fare una critica del film Chiara della regista Susanna Nicchiarelli. Il titolo della trasmissione, infatti, è tutt'altro che chiara perché, appunto, lo dico subito, chi mi conosce sa che cerco di andare subito al problema fondamentale, toccare subito la parte più scottante dell'argomento che trattiamo. Questo è un film ideologico, è un film privo di ogni fondamento storico-scientifico. Allora, discuteremo di questo argomento con la dottoressa Cristina Siccardi, che non avrei bisogno di presentare al pubblico di Radio Buon Consiglio, in quanto è conduttrice di due rubriche già per la nostra radio, giornalista e saggista. Buonasera, dottoressa, grazie per
Buonasera,
essere
Ave
con noi.
Maria, grazie,
Ave
grazie
Maria,
a voi.
buonasera. E poi
Sì.
siamo con il dottor Marco Livio, giornalista che ha scritto per la Bussola Quotidiana, è direttore di Cristiani Today e collabora, insomma, con diverse altre testate. Dottor Marco Livio, buonasera, grazie per il suo intervento.
Grazie dell'invito.
Allora, si tratta di un film, dicevo, ideologico, lo dimostreremo nel corso di questa trasmissione, dove il protagonista principale della storia è l'ambiguità. Questo film si presenta già con una dichiarazione, no? Ambigua, appunto, fin dall'inizio. E presenta Chiara, cito alla lettera, come una ragazza con in tasca il sogno della libertà e diventa santa. Queste sono proprio le parole con cui questo film è presentato, come è presentata la figura di Santa Chiara. Ma questa definizione, dicevo, ambigua, obbliga sicuramente ad un chiarimento. Perché se analizziamo la frase, per i promotori del film è la voglia di libertà che spinge la giovane protagonista a diventare santa. Quindi la libertà è un po' il motore della santità, precorrerebbe la santità. Ma è proprio così? Allora, chiariamo, se vediamo la libertà come possibilità di scelta, ovviamente la libertà precede la santità, perché prima di cercare la santità devo scegliere la santità, devo volerla, no? Ma se pensiamo invece alla libertà come una struttura dell'essere, alla libertà come una caratteristica dell'essere, la realtà è che la santità viene prima della libertà. La libertà è una conseguenza diretta della santità. C'è esattamente un ordine inverso a quello che ti viene presentato. Ed è presto detto, perché per essere santo io devo restare nella parola di Dio. Restare nella parola di Dio vuol dire essere nella verità. A sua volta è la verità che rende una persona veramente libera. Perché noi finché siamo nel peccato o nell'errore, siamo schiavi del peccato e dell'errore. Solo se amiamo, siamo nella verità, allora possiamo dire di essere realmente liberi. Alla luce di questo breve, così sintetico ragionamento, dovremmo allora riformulare la presentazione del film e dire che Chiara è una ragazza con in tasca non il sogno, ma l'ideale della santità, ed è per questo che diventa libera. Cioè, Chiara ha scelto Cristo, e proprio perché ha scelto Cristo è una santa libera. La Chiara di Susanna Nicchiarelli non coincide affatto con Santa Chiara. La regista non attinge alle fonti che testimoniano realmente che fosse la santa. La Chiara di Nicchiarelli è una Chiara ideologizzata. Allora, dottor Marco Livio,
Sì.
La regista esprime questa voglia di libertà, l'abbiamo vista anche prima nel thriller, no? In un modo che secondo me cinematograficamente è anche molto scontato. Questa libertà è espressa scegliendo delle immagini un po' superate, a mio avviso. Chiara balla, canta, mano nella mano con le altre compagne, nell'aperta campagna umbra. Con a volte nel pezzo della presentazione del film magari non si coglieva bene, ma in altre scene del film si sente anche un accento romanesco che stona non poco, insomma. Insomma, è solo una mia impressione questa, o effettivamente, dottore Lanicchiarelli, non riuscendo a comunicare un'idea di libertà più profonda, si ferma a scene esteriori, epidermiche come queste?
Sì. Beh, a me è sembrato un film molto anacronistico, nel senso ci sono due tipi di anacronismi, qui intendiamo l'anacronismo dell'eccessiva attualizzazione, cioè nel senso ha voluto renderla un personaggio del XXI secolo. Mentre noi dobbiamo, se vogliamo fare una ricostruzione filologicamente corretta della biografia di un santo o di un qualsiasi altro personaggio storico, dobbiamo immedesimarci nella sua epoca e credo che questo non sia avvenuto, posto che è un film sicuramente suggestivo, con una buona fotografia. Ecco, questo spunto molto accattivante dell'uso del volgare duecentesco, che poi mi è sembrato anche molto, insomma, per certi versi molto simile all'umbro che si parla oggi, però anche qui c'è già come dire, lo scivolamento ideologico dell'uso del volgare in contrapposizione col latino. Quindi
Sì, poi
quasi.
ci arriviamo su questo punto, sicuramente. Ma dico anche come ha trovato questa prevalenza di scene buie, un po' oscurate, insomma, secondo lei c'è anche vuole mandare un messaggio alla regista anche che si collega con l'epoca cosiddetta, tra virgolette, impropriamente buia del Medioevo?
Una metafora dei secoli bui, sicuramente, ma che qui, cioè, mi sembra un'idea abbastanza scontata. Sicuramente la regista cavalca un pensiero che non è quello, cioè un pensiero, come dire. I luoghi comuni anche della sua categoria, probabilmente, non lo so, cioè, verosimilmente gli intellettuali di sinistra di oggi, che piuttosto che ricercare la verità, insomma, tendono a difendere posizioni di potere intellettuali. Attraverso le quali, vabbè, marzianamente loro, diciamo, tentano un dominio del mondo, un dominio delle idee. Il cinema sicuramente è uno degli strumenti principi per questa ideologizzazione e deformazione della realtà, che ovviamente, non può accontentarsi della deformazione della realtà attuale, del presente. Alla radice, insomma, alle radici della nostra civiltà. Quindi, quando si
Bene,
parla appunto di radici cristiane, siamo anche a questo, insomma, a rinnegare quello medioevo cristiano.
io avrei individuato, diciamo, tre tematiche principali in questo film: una polemica contro il latino, il postulato che i cristiani non sono chiamati a convertire nessuno. E poi la clausura, l'abbiamo anche sentito nella presentazione del film, come condizione imposta piuttosto che scelta liberamente da Santa Chiara. Allora, dottoressa Siccardi, cominciamo con la polemica contro il latino, no? Per quanto ne sappia, il fatto che San Francesco sia ricorso al linguaggio volgare per pregare, non mi risulta però l'abbia fatto per polemizzare contro la lingua liturgica del momento, che ovviamente era la lingua latina. Quando scrive il Cantico delle Creature, che appunto è uno dei primi esempi in letteratura in volgare, lo fa per lodare il Dio e possiamo anche supporre per condividere questa lode con i fedeli meno istruiti. E non v'era però in questo suo scritto alcuna vena polemica contro l'uso del latino nella prassi liturgica. San Francesco, che aveva scoperto Dio, stava a cuore solo che il popolo si salvasse, che amasse Dio, e per amarlo occorreva conoscerlo. A sua volta, per conoscerlo, doveva comprendere, e ciò poteva avvenire solo attraverso, possiamo dire, i canali comunicativi comprensibili, appunto, del popolo. Inoltre, diciamo, il fatto che il latino fosse la lingua della Chiesa non escludeva che ci fosse chi evangelizzasse il popolo usando la lingua volgare. Questo non lo dobbiamo dimenticare, no? Perché tendiamo sempre ad opporre le cose come se fosse l'una cosa a scapito dell'altra. Ora, la Chiara della Nicchiarelli, secondo me, vuole mettere necessariamente in antitesi le due forme di linguaggio liturgico. E questo è, a mio avviso, appunto, un altro modo per polemizzare contro la messa in rito antico, che è una polemica aperta anche ai nostri giorni, come diceva giustamente il dottor Marco Livio, no? C'è un'eccessiva attualizzazione del film. Cosa ne pensa, dottoressa Siccardi?
Allora, vengo subito in merito alla sua domanda e per fare le osservazioni che devono assolutamente essere fatte su questo discorso, che è uno dei, diciamo, nodi più critici di questo film. Però faccio una breve parentesi come preambolo. L'autrice e la regista Susanna Nicchiarelli si è fondata su delle fonti che però non sono le fonti clariane, che sono pubblicate, continuano a essere pubblicate e sono accessibili a tutti. No, si è rifatta ad una professoressa contemporanea che tra l'altro è mancata di recente, perché è il 9 aprile di questo mese è mancata Chiara Frugoni. E in effetti questo film è un frutto di questa autrice che ha scritto molti libri. Lei, professoressa di storia medievale e storia della Chiesa, ha scritto diversi libri su San Francesco e alcuni su Santa Chiara, fra cui Una solitudine abitata, Storia di Chiara e Francesco, Francesco e l'invenzione delle stimmate. Quindi siamo in un ambito assolutamente manipolato da un discorso anche politico, visto che Chiara Frugoni ha scritto per Repubblica e per Il Manifesto. E l'impostazione infatti biografica sia di San Francesco sia di Santa Chiara è sempre ideologica, progressista, di sinistra, e quindi si confà con quel cattolicesimo modernista e cattocomunista.
Non a caso, dottoressa, una buona parte dei suoi studi riguardavano proprio l'influenza, la pressione della Chiesa sulla vita di Francesco e di Chiara.
Esattamente, esattamente. Tanto addirittura da dubitare, no? Instillare il veleno che San Francesco non avesse le stimmate. Cioè, qui parliamo veramente di persone che, autorevoli, perché ha insegnato storia medievale all'Università di Pisa, di Roma a Tor Vergata e a Parigi, Saint-Denis. Quindi, personalità autorevoli nel mondo della storiografia, che però, appunto, avvelenano la storia, rendendola quindi un continuo successivamente nel corso dei loro studi il tentativo è sempre quello di inserire menzogne e quindi deformare le figure dei santi, e in particolare, visto che questa docente si è occupata del Medioevo, si è proprio specializzata sul discorso di San Francesco e quindi anche di Santa Chiara. E questo era bene dirlo perché in effetti addirittura nei titoli che scorrono del film, all'inizio e alla fine, il film è dedicato a Chiara Frugoni e si dice, viene appunto detto, che è stata consulente della sceneggiatura. Chiara Frugoni quindi in pratica è colei che ha dato il segno distintivo di questo film. Ed è importante saperlo perché le sue pubblicazioni sono questo, e quindi il film è il risultato di quell'impostazione ideologica di cui ci diceva appunto Claudio Circelli, di questa impostazione assolutamente ideologica. Quindi abbiamo una base, abbiamo una fonte, ma è una fonte appunto carica di menzogne storiografiche. Sono manipolazioni che vengono utilizzate per fare di un personaggio famoso come Santa Chiara un qualcosa che diventa un grimaldello per veicolare le ideologie del femminismo e, badiamo bene, di quel laicismo che è contro la Chiesa, perché questi sono strumenti, sia quando sono accademici, sia quando sono cinematografici, sono strumenti che vanno a danno di Santa Madre Chiesa, quindi a danno di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi veniamo allora in merito alla domanda riguardante proprio la tematica del latino. È evidente che il latino è il grande nemico di tutti coloro che si rifanno alla rivoluzione della Chiesa, una rivoluzione che ben sappiamo è stata concertata per diverso tempo, la storia della Chiesa ce lo insegna. Già nell'Ottocento c'era questa voglia da parte di alcuni del clero, di alcuni pastori del clero, alcuni teologi, di poter abbracciare il mondo e quindi non essere più guida del mondo, ma abbracciare il mondo. E questo che cosa significa? Abbracciare gli errori del mondo. Noi sappiamo dal Vangelo che il principe di questo mondo è il demonio. Ebbene, ecco che tutto il discorso culturale che sta alla base della persecuzione della Chiesa è proprio quello di sposare il mondo e di criticare, talvolta perseguitare, tutti coloro che si legano alla tradizione della Chiesa. E gli elementi che sono appunto al centro di questa guerra, perché guerra è una guerra culturale, una guerra che va proprio a ledere i fondamenti della fede. Tra questi elementi che sono pilastri c'è il latino, c'è la lingua sacra della Chiesa. Ecco che quindi in questo film il latino viene bersagliato, viene considerata una lingua che non è democratica, non è popolare, quindi non è vicina al popolo. E è una lingua che soltanto alcuni conoscono, i potenti conoscono, i potenti della Chiesa in particolare, e quindi non è delle persone. E questo è assolutamente falso, perché per 2000 anni di storia noi sappiamo che appunto il latino, anzi, ha unito la Chiesa molto più di oggi, perché essendoci un'unica lingua, è evidente che tutti in ogni luogo si sentivano uniti grazie anche alla lingua sacra del latino. E allora ecco che in questo film c'è l'inno, l'Osanna al volgare, e viene generalizzato. Il discorso appunto che lei faceva prima a riguardo del Laudato sii mio Signore, questo cantico straordinario, e sì, in volgare, ma abbiamo questa testimonianza letteraria. Ma tutto ciò che riguarda la liturgia, San Francesco l'ha sempre difesa, la difesa in tutte le sue manifestazioni, ovvero sia come rito in sé e sia come lingua liturgica e anche come preghiere, le orazioni latine, i francescani, le clarisse hanno sempre dato assoluta testimonianza di onorare la lingua sacra latina e dunque qui siamo di fronte di nuovo a una grande menzogna e un avvelenamento appunto della conoscenza autentica di come erano la loro dottrina, la dottrina di San Francesco e la dottrina di Santa Chiara e dunque anche la loro catechesi, la loro predicazione, la predicazione di San Francesco che ha fatto sua Santa Chiara nella sua clausura con le sue consorelle e dunque anche il rito della Santa Messa di tutte le ore, diciamo, no, liturgiche che erano assolutamente recitate queste orazioni e queste liturgie, era sempre tutto recitato in latino, mai si sarebbero sognati di criticare la lingua sacra
Anche
della
perché,
Santa Chiesa.
dottoressa, credo bisognerebbe aggiungere questo, che la liturgia in rito antico ha un suo linguaggio, che è un linguaggio universale. Si parla, si dice, ma non si comprende ciò che si dice, ma in realtà la
È una
liturgia
storiella.
in latino ha un
Sì.
linguaggio di sacralità molto elevato, che abitua il fedele, aiuta il fedele ad entrare nella mistica, che aiuta il fedele a cercare quel rapporto spirituale. Quindi, diciamo,
Ma
non
poi
può assolutamente. Non si.
mi perdoni, per chi vuole proprio seguire alla lettera ciò che formula il sacerdote può tranquillamente sul messale leggere, ecco. E quando c'era l'analfabetismo non era comunque un problema perché fin da piccoli venivano appunto abituati ad assistere alla Santa Messa. Noi sappiamo che fin da bambini si acquisiscono i linguaggi molto più degli adulti, no? E quindi il latino liturgico era conosciuto da tutti, è proprio una falsità enorme, perché si pensa sempre che tutti siano deficienti. In realtà acquisivano la lingua sacra attraverso la santa liturgia a cui assistevano fin da
Fin da
bambini.
piccoli, ecco. Ma poi dobbiamo anche dire questo, che la preziosità del rito antico, in un certo senso, è anche un po' una conseguenza, almeno ai tempi nostri, no? Dei numerosi abusi liturgici, di fronte ai quali i fedeli spesso si trovano, insomma, le messe inventate e celebrate nei modi più disparati, insomma, fanno allontanare i fedeli. E non dimentichiamolo, come esseri umani, quindi come una struttura loro psicologica, hanno bisogno, perché l'uomo ha bisogno di certezze e non dei cambiamenti di queste appunto messe che tante volte veramente scadono proprio nel ridicolo. Basta fare un giretto su internet per vedere sacerdoti vestiti da Superman che celebrano la messa sui materassini sull'acqua e via di questo, insomma.
Sì,
Discorrente.
durante le funzioni cantano addirittura le canzoni di Sanremo, quindi
Ecco,
siamo.
sì, infatti anch'io purtroppo una volta ho assistito ad una canzone, sentivo cantare diciamo, ma questo cantante mi sembra che sia Renato Zero ed era proprio lui. C'era una canzone di Renato, vabbè, comunque lasciamo perdere. Dottor Marco Livio, emerge una modalità di espressione cinematografica in questo film, che è quella della contrapposizione, no? L'abbiamo potuto in parte già appunto dedurre da questa piccola chiacchierata che abbiamo appena cominciato a fare. questa Chiara ribelle, una Chiara ribelle, c'è disarmonia, appunto, c'è una contrapposizione che è tipica proprio della cultura moderna. La Chiara della Nicchiarelli mi
Sì.
sembra che non sappia ricucire le ferite dell'umanità separata da Dio, come invece faceva la vera Santa Chiara. Anzi, la Chiara della Nicchiarelli a volte si mostra isterica, atterrisce le consorelle con urla esagerate, no? A tratti si lascia dominare dalla rabbia, dall'incapacità di controllarsi, ma Chiara è.
Io l'ho vista dipinta come una donna emancipata, probabilmente è l'ideale, l'archetipo della donna emancipata di oggi, però diciamo con riferimento e sfondo dell'Umbria del 1200 sostanzialmente. Quindi attualissimo, diciamo una figura forzosamente attuale, che si amalgama più con la mentalità di questo secolo piuttosto che con il secolo con cui ha vissuto. E poi c'è anche questa contrapposizione, sicuramente uomini-donne. A parte poi c'è il discorso della povertà, su cui anche qui ci sono tante manipolazioni, però mi ha colpito molto questo aspetto della falsa idea della femminista ante litteram, no? E poi questa riproduzione ogni tanto della violenza sulle donne, come se il Medioevo fosse stato, insomma, un'epoca, diciamo, dove la donna subiva esclusivamente e subiva anche violenza, ma anche su questo, ecco, penso sicuramente la dottoressa Siccardi ci saprà dare delle chiavi di lettura più esaustive, veritiere, ecco, su veramente quanto sia stato effettivamente uno violento e due sessista, maschilista, questo Medioevo. E quindi insomma, ci vedo soprattutto questo. Aggiungerei anche, cioè, non è soltanto questa Chiara volitiva, delle volte quasi dura, fredda, anche nei confronti delle compagne, tante volte. Ma insomma, ho visto come se gli facesse da contrappunto un Francesco molto fragile.
No.
No,
Inesistente.
sì, diciamo quasi, quasi senza midollo, che insomma si lascia andare alla disperazione il momento in cui Francesco perde la vista e ha quella reazione così infantile, così disperata. Ora io non voglio pensare che, siccome è stato San Francesco, non possa aver avuto i suoi momenti di malinconia, di insomma di abbandono totale, ma quella rappresentazione lì è molto forzata, è molto forzosa, e secondo me, cioè, si richiama quando poi Chiara lo consola, ecco. Gli fa quell'affermazione, dice: ora spengo la luce, così siamo ciechi tutti e due. E quest'idea contemporanea, no, dell'uomo, del maschio immaturo e della donna invece, diciamo un pochettino più con la testa sulle spalle,
Più
ecco,
mamma, insomma.
che gli deve dare, ecco, i suoi rinforzi. Insomma, mi ha colpito molto quella scena. Non credo assolutamente San Francesco fosse, diciamo, questa persona emotivamente instabile, anzi mi piace immaginarlo come
No, ma
vero
è così
forte.
palese il falso, dottor Marco Livio, così palese il falso perché Francesco diventa cieco quasi alla fine degli anni. Quindi quando Chiara era già in clausura e non mai sarebbe uscita a fare quella così, come vogliamo dire, quella messa in scena della donna che comunque va a consolare l'uomo e che comunque poi alla fine, per quanto femminista, resta sempre un po' mamma che poi sa calmare appunto gli animi, insomma, ecco. Sì, però giustamente puntualizza questo aspetto molto interessante, come pure quando parlava della violenza delle donne, immagino si riferisse alla scena in cui Agnese, la sorella di Santa Chiara, è così picchiata selvaggiamente dai suoi parenti che
Sì,
stanno per
sì,
portarla
sì,
fuori,
sì, sì.
giusto?
Esatto. Mi riferisco proprio a
Ecco.
quella scena.
Sì, bene. Allora andiamo avanti con la seconda domanda, dottoressa Siccardi. Quella del postulato, abbiamo detto, il postulato che i cristiani non sono chiamati a convertire. Questa è una frase che la Nicchiarelli mette in bocca a San Francesco, tornato dall'Oriente, fa appunto questa affermazione, si convince, sono proprio le sue testuali parole, si convince che noi non siamo chiamati a convertire. Affermazione appunto che si trova proprio che trova proprio anche le sue massime radici proprio nel nostro contesto attuale, no? Se vogliamo. Purtroppo questa idea si sta consolidando, ecco, questa tendenza si sta sempre più consolidando, come se Gesù in persona non avesse detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Qui potremmo aggiungere che non meraviglia neanche come questo orientamento che esclude l'apostolato della parola conviva poi perfettamente con l'idea contemporanea che tutte le religioni sono buone. Ora comprendiamo che se fosse veramente così sarebbe stato vano il sacrificio di Cristo, sarebbero stati vani tutte le morti dei martiri che appunto hanno accettato tra atroci sofferenze sbranate da leoni, mangiate, sbranate dagli orsi, insomma, tutte i peggiori supplizi e torture per non rinnegare la fede in Cristo. Dottoressa, ma se tutte le religioni sono buone, che senso ha convertire qualcuno dall'errore alla verità?
Esattamente, quindi fa parte dell'ideologia della Chiesa di oggi, che appunto nega ciò che ha ordinato nostro Signore Gesù agli Apostoli, nega il Vangelo e dunque, visto che San Francesco è stata veramente un alter Christus in terra, e nega le fonti francescane. Ecco qui fonti francescane, abbiamo le fonti clariane e le fonti francescane. Quindi tutte queste persone che si danno un grande da fare a livello culturale, religioso, letterario, eccetera, cinematografico, eccetera, eccetera, ecco, negano ciò che è la realtà. Come diceva giustamente lei, è Gesù in persona che ha detto di andare nel mondo a predicare a tutte le genti e convertire quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e quindi battezzare. Viene tutto negato, quindi il martirio non ha più senso e allora ci rifacciamo proprio ai modelli di San Francesco e di Santa Chiara. Ebbene, noi sappiamo attraverso le fonti francescane e le fonti clariane che ambedue ambivano al martirio. E cosa vuol dire ambire al martirio? Andare appunto a cercare la morte, non perché fossero dei masochisti, ma perché amavano in toto Gesù Cristo, fino a voler dare la propria vita per lui. E per la fede, per testimoniare la fede, perché i santi sono in terra per testimoniare la fede, testimoniare la verità annunciata da Gesù Cristo. E quindi allora Santa Chiara, che è profondamente claustrale perché lei è sposa di Cristo, lei non si ribella proprio a nessuno. Quando diciamo diventa forte, diventa forte quando deve difendere la regola con la R maiuscola. Pensate che nel 1890, durante una ricognizione della salma di Santa Chiara, hanno trovato nella piega della sua tunica la regola. La regola è tutto per ogni congregazione, per ogni ordine, ma in maniera somma per i francescani e per le clarisse. San Francesco ha scritto un testamento che non viene più ricordato da nessuno. In quel testamento egli dice che bisogna sempre tenere a proprio fianco il Santo Vangelo e la regola. Ecco quando diventa forte e incisiva nel controbattere appunto, le autorità religiose, non perché lei è donna e gli altri sono uomini, ma perché lei deve difendere la regola. E la regola che cos'è? Se non la propria vita, non è un accessorio la regola, è l'habitus. Per Santa Chiara è il suo habitus. E quindi ecco, la questione fondamentale è quella che se diventi testimone, e Santa Chiara lo è stata in maniera eccessa, testimone di Cristo, sposa di Cristo, ecco che ella si è sentita subito chiamata a testimoniare il Vangelo. E dove? Nel suo contesto, ovvero fra tutte quelle ragazze, donne che hanno abbracciato la regola di San Francesco e quindi di Santa Chiara, perché non è altro che un riflesso, la regola delle Clarisse è un riflesso della regola di San Francesco. Ebbene, diceva prima Luca, appunto Marco Livio, benissimo. San Francesco in questo film è veramente uno smidollato, è un nessuno, è uno svirilizzato. Proprio San Francesco? Basta leggere le fonti francescane. Ovvero San Francesco lui stesso si definisce l'araldo di Cristo. Egli è il cavaliere medievale che difende con i denti la sua fede, che è la fede di Santa Madre Chiesa. Non per niente, infatti, avrà degli scontri nel predicare il Vangelo, in particolare contro i catari, e non per niente contro le eresie del suo tempo. I catari erano veramente un corpo infettante l'Europa cristiana. E in effetti la stessa Chiesa si è adoperata, la Santa Sede, per affrontare l'eresia di quel tempo, l'eresia più grande, cioè diverse eresie, soprattutto di stampo pauperistico. E San Francesco con i suoi francescani è andato per convertire non solo le eresie pauperiste, non solo i catari dell'Europa, ma è andato per convertire anche i musulmani. Tanto che quando è entrato appunto nelle terre nordafricane, in Egitto, per appunto portare il Vangelo e predicare, è stato battuto, è stato picchiato lui e i suoi confratelli, e le fonti francescane lo riportano. Egli è andato con l'intento di trovare il martirio. E il nostro Signore non gliel'ha permesso. E quindi che cosa è accaduto? Che Santa Chiara, che vedeva in questo araldo di Cristo la somma, diciamo, possibilità per arrivare alla perfezione cristiana. Perché San Francesco per lei è stato il modello eccelso di santità in terra. Infatti, il primo stigmatizzato della storia della Chiesa. E lei stessa, con un numero sterminato di testimoni che hanno visto, toccato le stimmate, le cinque piaghe sul corpo di San Francesco, e chi già in vita, chi dopo la sua morte e lei stessa appunto toccherà e tasterà quelle stimmate con le sue mani, a dispetto di chi invece mette in dubbio, come lo ha fatto, Chiara Frogoni. Ecco, allora noi vediamo davvero che Santa Chiara vede in lui il Cristo in terra, perché non era più San Francesco che viveva, era Cristo che viveva in lui. E così è stato per la sua sposa, Santa Chiara. L'obiettivo di queste due anime, candide, eccesse, ma l'una profondamente maschio e l'altra profondamente donna, ma donna non femminista, donna autentica, con l'ambizione, santa, di imitare la Madonna. Infatti è stata definita nelle fonti clariane dai suoi, autori, primi biografi, icona di Maria Vergine. Questa è Santa Chiara. Perché il modello della donna cattolica chi è? È non certo la Emma Bonino, no? Continua a essere la Madonna, perché è una storia di salvezza eterna. E quindi sono i contemporanei a estirpare dall'eternità questi santi. Santa Chiara viene risucchiata in questa contemporaneità patologica e malata, per farne diciamo, un esempio di femminista, no? E irosa contro gli uomini, ma non c'è niente di più falso, di più falso.
Certo. Io aggiungerei anche questo, dottoressa. Non solo San Francesco e Santa Chiara si preoccupavano, innamorati come erano di Cristo, di portare la buona novella a tutte le genti, quindi anche fino alla possibilità del martirio per quanto riguarda San Francesco, per Santa Chiara fino alla totale consumazione di sé, visto che
Sì,
conduceva una vita di clausura.
benché mi perdoni, proprio nelle fonti clariane viene riportato che era un sogno fortemente bramato, quella di poter morire martire. Eh? Infatti non a caso incontrerai i saraceni, ma anche in quel caso il nostro Signore l'ha difesa, l'ha preservata. I musulmani l'ha
Ecco.
incontrati, sono andati veramente nel convento, ma lei li ha allontanati per volere di Dio.
Era quello che stavo per dire, infatti, perché addirittura lei, quindi, come vera donna cristiana, ha difeso in nome di Cristo, appunto, la sua fede e la sua scelta. Quindi non solo abbiamo l'idea che l'unica verità di Cristo deve essere appunto diffusa, ma deve essere anche difesa. E oggi non avviene né l'uno e nell'altro, perché ecco, la gerarchia non interviene a correggere gli errori. Dove sono i pastori che dovrebbero appunto correggere gli errori? Purtroppo oggi siamo veramente in un tempo di grandissima confusione e mi fa pensare alle parole che la Vergine della Rivelazione ha detto o meglio disse nella prima apparizione del 12 aprile del 1942, se non vado errato, a Bruno Cornacchiola, quando appunto riferì tra le tante cose che sarebbero arrivati tempi di grande confusione nella Chiesa, per cui i laici che potevano fare, dovevano fare senza chiedere il permesso di nessuno, avrebbero dovuto fare senza chiedere il permesso di nessuno. Quindi oggi penso che questi tempi appunto si stiano realizzando. Dottor Marco Livio,
Sì.
questo film che abbiamo visto così falso, così privo di fondamenti storici, è arrivato subito al Festival di Venezia. Ma cosa spinge i critici a tessere lodi di una pellicola girata senza fondamento di verità? E questa è la domanda
Mi
che le pongo.
sembra che sia Parto da una premessa che mi sembra doverosa. A me sembra che sia tutto il prodotto di un circuito molto autoreferenziale. Cioè, se noi andiamo a vedere la nota dell'autrice, no? Della regista, appunto Susanna Nicchiarelli, ma cioè, si presenta da sola, è anche addirittura fin troppo leale nella sua, nei suoi intenti. Cioè, lei scrive. La storia di Chiara e Francesco è entusiasmante. Riscoprire la dimensione politica, cioè le pare di dimensione politica, oltre che spirituale, della radicalità delle loro vite, la povertà, la scelta di condurre un'esistenza sempre dalla parte degli ultimi. Cioè, come se prima di San Francesco e Santa Chiara, la chiesa precedente fosse stata una chiesa, non so, dell'elite che opprimeva il povero, non so. Quindi questo già dice, cioè, questo già dice molto, cioè è già un modo per dare una sorta di fare una sorta di occhiolino, insomma, alla stampa laicista, progressista, che insomma che finge di interessarsi al destino della Chiesa, all'identità della Chiesa, purché sia ritagliata secondo i loro desiderata, insomma. Quindi anche quest'idea che la Chiesa per i poveri vada bene, ma quella che celebra il latino invece sia qualcosa di vetusto, di opprimente, eccetera. Tutto questo, insomma, senza contare che comunque non, cioè quest'idea della chiesa pauperista è, cioè, oltre ad essere molto poco realistica, è anche molto, come dire, molto poco praticata. Tant'è vero, cioè, io ho visto, cioè sono veramente trasecolato quando ho visto una recensione favorevole a questo film di Vanity Fair, cioè, che ritengo sia proprio il prototipo della testata, non so come dire, ultra edonista, liberista, cioè. Cosa gli può importare a Vanity Fair dei poveri di questo tempo, come del secolo di San Francesco e Santa Chiara? E poi, ecco, altro aspetto, non so, non ho notato recensioni negative da parte della stampa cattolica. Cioè, pure questo
È il
mi sembra.
silenzio di cui parlavamo prima, no?
Assolutamente, io ho pescato, beh, a parte che, insomma, tutto sommato dobbiamo essere anche molto, molto onesti e obiettivi. Non mi sembra che abbia avuto una grandissima eco questo film, anche a livello di critica, però ho notato che le due recensioni, ecco, delle due testate, diciamo, cattoliche per definizione e connotazione, che hanno recensito o fatto riferimento a questo film, uno dei due l'ha anche intervistato alla regista, Avvenire e Vatican News. Cioè, non c'è nulla proprio minimamente dei discorsi che stiamo facendo ora, non so, quantomeno cioè, nemmeno un'impostazione, un minimo cerchiobottista, che dovrebbe essere anche quella dei veri critici, dei critici veramente onesti intellettualmente, che guardano luci e ombre di ogni opera. Cioè, non ho visto nulla di questo. Cioè, se voi prendete una recensione di Vatican News, quella del Manifesto e quella di Vanity Fair, quindi tre mondi completamente, cioè diametralmente lontanissimi, cioè proprio non, alla base, c'è la stessa visione, la stessa mentalità. È come se, diciamo, tutte queste recensioni, tutto sommato, abbastanza accondiscendenti, quando non entusiastiche, fossero state fatte proprio, cioè, con lo stampino della mentalità dominante e così, del
Ecco, per... Ecco,
politicamente corretto inquadrato
sì,
nel frame della Chiesa, ecco, progressista attuale.
dica,
posso...
grazie,
dottoressa.
perché è interessante, ad esempio, ho visto i commenti invece su Repubblica da parte dei lettori, delle persone, ed è venuto fuori invece il realismo. Perché tanti dicono, ad esempio, dopo averlo visto, lo definiscono troppo pop, oppure troppo poco, cioè misero, un qualcosa che non dà nulla, che è una povera cosa. Ecco, interessante questo, che mentre le testate di cui appunto parlava Marco Livio, così differenti fra di loro, ma così simili nel dare un giudizio positivo, ecco, e questo non avviene però nelle persone comuni, perché si avvedono che si tratta di, anche se non sono preparati, se non sanno che cosa è avvenuto, no, nella Chiesa, dobbiamo dirlo, questa grande rivoluzione, questo abbracciare il mondo e quindi anche il femminismo che è entrato nelle corde della Chiesa. Questo appunto non viene considerato dalle persone comuni, ma allo stesso tempo però danno un giudizio negativo al film.
Ecco, questo è interessante, come pure bisogna però sottolineare che, per quanto il film non abbia avuto una grande eco, resta però che sparge veleno nelle menti più fragili, più impreparate, appunto meno colte, meno vogliose di scoprire la verità, per cui consolida un odio anche, se vogliamo, no? E questo è un aspetto che dal punto di vista sociologico è molto interessante, perché non siamo più nella fase dell'indifferenza nei confronti della Chiesa. Qui ormai si sta diffondendo proprio qualcosa di peggio dell'indifferenza, che è proprio l'odio nei confronti di tutto ciò che è Chiesa, che è cristiano, per cui diventa anche molto difficile poter interloquire con una persona che non la pensa allo stesso nostro modo. Perché bisogna prima abbattere quel sentimento di repulsione, di appunto di odio nei nostri confronti, per poi poter cominciare a fare un ragionamento e dire: guarda, che io non ti sto parlando in questo momento semplicemente come uomo di fede, perché la fede, contrariamente forse a quello che tu pensi, non è nemica della ragione. Io ti sto parlando da uomo critico che fa un'analisi della realtà storica, e su questo ci possiamo confrontare. Ma è difficile arrivare a questo punto, bisogna faticare per, diciamo, distruggere prima tutta quell'impalcatura di veleno che anche il film Chiara contribuisce a dare, anche se e comunque sicuramente un destino migliore di Chiara avrà il film che è già uscito, che è quello con Russell Crowe, L'esorcista del Papa, perché quello è spinto fino all'inverosimile. E un film, guardate bene, dove Russell Crowe interpreta la parte di Papa, di padre Gabriele Amort, che noi qui a Radio Buon Consiglio abbiamo avuto la grazia e l'onore di poter intervistare almeno 4 volte. È proprio la fondazione da lui creata, cioè la Società Internazionale Esorcisti, ha bocciato il film di Russell Crowe. L'ha bocciato, ma tanta gente, io anche tra gli amici dei miei figli, sento dire: vorrei andarlo a vedere, e ne hanno parlato, ne ho sentito parlare, perché sta avendo una battaglia, una pubblicità molto, 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 molto forte. Insomma, si vede che appunto. Io, questo è il mio piccolo pensiero, si vede che ormai, poiché il demonio sta giocando a carte sempre più scoperte, nel senso che la gente comincia a comprendere sempre più che ci sono situazioni non chiare, no? Se vogliamo possiamo parlare anche, non lo faremo stasera certamente, no? Risalire al complotto che c'è dietro la manomissione della salute per il controllo delle persone e dietro questo che cosa c'è, cos'altro ancora c'è, tutto questo male, voglio dire, sta venendo fuori in maniera molto chiara, ma contemporaneamente a questo sta venendo fuori anche in maniera molto chiara. La più chiara, meglio di una volta, l'esistenza di un'entità di male che non è un'entità astratta, ma che ha delle connotazioni ben precise, appunto, no? Che è quella appunto della Chiesa Cattolica, di Gesù, del Vangelo che parla del diavolo. E allora a questo punto fare un film come quello di Come l'esorcista del Papa, dove si confonde ancora una volta l'idea del male, dell'esorcismo del diavolo, che ha affermato che c'è in quel film, ma non si dà un corretto messaggio sull'esorcismo. Si tende, diciamo, a spettacolarizzare il fatto e non lo si guarda come un ministero che va in aiuto delle persone. Ma chiudo questa lunga parentesi perché non voglio deviare dal discorso fondamentale. Ci rimane un ultimo punto da trattare, dottoressa Siccardi, che abbiamo detto che è quello della clausura. La Chiara della Nicchiarelli, l'abbiamo vista, è una monaca ribelle che sceglie la vita attiva non solo, ma vorrebbe una vita comunitaria insieme ai frati, l'abbiamo visto, no? Dice, tu hai paura, avete paura delle donne, statevene per conto vostro. Quindi praticamente la clausura sarebbe il risultato di una scelta voluta dalla gerarchia ecclesiastica. A quei tempi troppo chiusa, quindi incapace di accogliere un'esperienza religiosa comune tra uomini e donne. Io proprio nei giorni scorsi ho parlato con una monaca di clausura, la quale mi ha detto che ai corsi di formazione che loro sono costrette a fare, stanno appunto dicendo i teologi che fanno questi corsi che la clausura in fondo non era una scelta di vita di Santa Chiara, ma quanto piuttosto una scelta imposta. Quindi vedete proprio come le parole del dottor Marco Livio, che ha detto all'inizio, no? Questa eccessiva attualizzazione si incarnano veramente profondamente nel nostro tessuto quotidiano. La Santa Chiara vera, noi sappiamo, sceglie la clausura per amore di Dio e per vivere soltanto per Lui. In modo che appunto tutta la sua vita offerta in una continua preghiera si riversasse positivamente sulle altre. Sceglie la clausura per combattere in prima fila le battaglie della fede, dove la lotta è più violenta, non è che sceglie la clausura per ritirarsi dalle prove del mondo. Non solo la sceglie, ma la difende, l'abbiamo visto, dal tentativo dei saraceni di violarla. È evidente come giustamente diceva la dottoressa Siccardi, che la Nicchiarelli non ha studiato appunto veramente le fonti francescane. Dottoressa, ma è vero che questa clausura poi alla fine è un'invenzione della Chiesa, non serve a niente? Perché io ho conosciuto invece la fondatrice di un ordine di clausura, la quale, riportando le parole di Benedetto XVI, di Papa Benedetto, diceva: la clausura è il laboratorio della battaglia spirituale. Tutte le battaglie spirituali che si vincono qua dentro sono le battaglie che poi vincerà la Chiesa.
Ebbene, dobbiamo ricordare quello che ci dice San Paolo in merito a coloro che scelgono Cristo e quindi è evidente il fondamento di chi segue e persegue la strada di Cristo, che è quella di abbandonare il mondo. Abbandonare le ricchezze non è soltanto gli ori e il denaro, attenzione. Abbandonare il mondo significa abbandonare le passioni del mondo, abbandonare i suoi vizi per seguire una strada di perfezione cristiana e quindi di santità. Questi interpreti, dei santi, dei testimoni del Vangelo, questi manipolatori, questi ingannatori della storia della Chiesa, dimenticano un dato fondamentale. Esiste il misticismo. San Francesco è un mistico, Santa Chiara è una mistica. Che cosa significa questo? Significa la loro aspirazione a unirsi a Cristo crocifisso. E Santa Chiara è sposa di Cristo. La sposa di Cristo, quando è santa, quando è mistica come Santa Chiara, non può stare nel mondo. È nel mondo, ma non è del mondo, Santa Chiara. E quindi la sua è una scelta obbligata da se stessa. Tu, quando sei sposa di Cristo e vivi i carismi del misticismo con i doni della profezia, i doni delle grazie, ecco un altro terribile. Appunto, neo di questo film è quando Santa Chiara dice: ho fatto il miracolo, o le dicono: hai fatto il miracolo. Ma questo è abnorme come errore. I santi non fanno i miracoli, è Dio che fa i miracoli attraverso i santi, perché i santi hanno questa unione con Dio che permette a loro di intercedere per gli altri e dominare anche la natura, nel senso che la soprannatura, quando viene vissuta attraverso la grazia di Dio, si interrompono le leggi della natura. È evidente, il regno di Dio è questo, nel senso che quando vivi nel suo regno, non vivi più di terra, vivi di cielo. E quindi sei una donna di cielo, sei un uomo di cielo e la grazia provvede a rompere le leggi della natura. Quindi ecco il grande inganno: io ho fatto il miracolo e le dicono a lei: tu hai fatto il miracolo, ma sono proprio l'ignoranza crassa che parlano di religione e non è religione quella. È antropocentrismo, dove l'uomo è al centro di tutto e quindi la donna è al centro di tutto e addirittura vuole avere questa rivalsa contro gli uomini che spodestano, no? Secondo questo concetto femminista. Mi rifaccio un attimo alle parole di San Francesco, perché Santa Chiara, che non vedeva questa frequentazione anche nel film, si vedeva sempre con San Francesco, non esiste. San Francesco vedeva appunto nella sua vita, ha visto Chiara, ma nei casi eccezionali, perché lo dicono bene le fonti francescane, le donne di San Francesco sono state tre: la mamma, Jacopa e la Madonna. Basta, non si parla di Chiara come donna nella vita di San Francesco. Anche questo è una menzogna che viene raccontata dalla Cavani, da questa regista di Chiara, dalla Frugoni, questa professoressa docente del medievista, Chiara Frugoni. Ecco, falso. Falso. Le tre donne sono state la mamma, Jacopa, grande benefattrice dei francescani, infatti è sepolta con San Francesco e i più stretti confratelli di San Francesco, c'è questa Jacopa e la Madonna. Ma Chiara, ecco, ha un rimando solo spirituale, non umano. Ma è soprannaturale. L'amore fra San Francesco e Santa Chiara è un amore che è quello dei santi, perché loro vivono in Cristo e attraverso Cristo che si uniscono queste anime spiritualmente. Così lascia scritto San Francesco nell'ultima volontà, indirizzata a Santa Chiara. Poiché per divina ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del Santo Vangelo, voglio e prometto da parte mia e dai miei frati di avere sempre di voi, come di loro, cura e sollecitudine speciale. Io, frate Francesco, piccolo, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine. E prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà. E guardatevi attentamente dall'allontanarvi mai da essa in nessuna maniera per insegnamento o consiglio di alcuno. Ecco che allora,
Ecco.
e chiudo, Santa Chiara non vuole vivere nel mondo, ma vuole stare nelle mura della clausura, che sono quelle che reggono il mondo. E grazie a quei religiosi, a quei frati, a quelle suore, a quelle monache che vivono nei chiostri, che noi abbiamo ancora la vita su questa terra piena di peccati, e quindi ecco che è chiaro che l'ira di Dio non si scaglia, perché ci sono ancora queste anime che vivono in lui e di lui.
C'è un bilanciamento sicuramente con la loro offerta di vita, con le penitenze che continuamente fanno in chiesa, come del resto la Madonna poi ha sempre esortato nelle diverse apparizioni riconosciute appunto anche dalla Chiesa. Siamo arrivati alle 10:20, un orario appunto abbastanza oltre la chiusura solita della nostra trasmissione. Ovviamente sono consapevole che ci sarebbero tantissimi altri punti da approfondire che non abbiamo trattato affatto, come magari il tema della povertà e altro, che a cui faceva comunque riferimento il dottor Marco Livio, però non è possibile farlo, magari bisognerebbe vedere in qualche altra occasione. Per il momento io voglio ringraziare gli ospiti di questa sera. Dottoressa Siccardi, grazie, dottor Marco Livio, grazie per il vostro contributo. E a voi, cari amici che ci ascoltate o che ci ascolterete, perché poi la trasmissione sarà possibile ascoltarla tramite i canali YouTube, vi chiedo di diffondere quanto più possibile, se lo ritenete opportuno ovviamente, queste nostre trasmissioni, perché ormai l'informazione oggi è così falsata, noi cerchiamo attraverso un lungo tentativo di ricondurre. Di ricondurre i fatti alla luce della verità, di appunto di svolgere questa missione che penso appunto dovremmo essere tanti, tanti in più a svolgere appunto questo lavoro. Per cui vi chiedo proprio di diffondere il più possibile, se non altro perché si può sentire anche una campana diversa dai canali ufficiali che ovviamente godono di grandi sponsorizzazioni e quindi possono raggiungere tantissime persone, molto, molte di più di quelle che possiamo raggiungere noi. Abbiamo 1.800 iscritti a Radio Buon Consiglio, cioè scusate, 10.800 iscritti a Radio Buon Consiglio, che non è sicuramente una cifra esagerata, però ecco, io spererei tanto di arrivare entro l'anno ai 20.000 iscritti, insomma, ecco, e quindi iscrivetevi se lo ritenete opportuno, se ritenete che sia una cosa valida, diffondete le trasmissioni della Radio Buon Consiglio, non solo questa, ma anche tutte le altre di preghiera e di orazione, che abbiamo tanto bisogno nella nostra vita di preghiera. Ave Maria a tutti e arrivederci al prossimo incontro.
Grazie, buona serata.
Grazie, buonasera.